Allora, raccontaci un po' di questo incontro che io credo sia stato chiamato un po' anche sull'onda di questa rivolta, no? Una necessità uscita anche da questa rivolta che mette insieme anche tantissime parole d'ordine sulle richieste.
Sì, guarda, io tra l'altro vivendo in Argentina faccio inevitabilmente un po' il confronto tra quello che è il gran movimento femminista argentino e quello cileno, considerando che quello argentino è quello che ha dato un pochino la spallata qualche anno fa per iniziare a muovere, esatto, e a cospirare tra donne dissidenti sessuali, però devo riconoscere che entrare in questo incontro plurinacional de las que luchan, quindi delle persone che lottano, mi ha lasciato molto contenta, nel senso che ho notato che sono molto all'avanguardia, molto precise nelle loro rivendicazioni, hanno le idee molto chiare, sono tante, sono combattive e organizzate. Per esempio il concetto di plurinazionale è un concetto che in Argentina è stato molto dibattuto, molto contestato anche, no? C'è difficoltà perché si affermi. Qui lo tengono, ce l'hanno super chiaro ed è già un consenso comune dal quale partono. Ovviamente in questo incontro, che era il secondo incontro, il primo l'hanno fatto l'anno scorso.
No, scusa, io ti chiederei un attimo però, perché esatto, sì. Tu sei in Argentina plurinazionale, non è un incontro internazionale. No, se ti vuoi soffermare un po' su questo plurinazionale?
No, certo.
Perché qui non è una parola che si usa molto e che forse se ci fermiamo un attimo a spiegarla rendiamo tutto più chiaro.
C'ha senso, chiaro, ok. sì, il concetto di plurinazionale emerge negli ultimi anni dentro alle varie componenti. Il movimento femminista è sfaccettato, pieno di correnti, di persone con le ideologie più varie, e ha questa capacità di confluire. Una delle rivendicazioni che è emersa con forza negli ultimi anni è quella delle donne indigene, delle popolazioni che vivono sui territori argentino, cileno, come in tutta Latino America, che sono i popoli originari e che storicamente sono stati cancellati, invisibilizzati, lasciati in secondo piano, marginalizzati dagli stati, nazione. Per cui passare dal concetto di encuentro nacional, che è il nome che storicamente ha l'incontro delle donne in Argentina, che ha 34 anni di storia, per cui è consolidato, cambiargli il nome, farlo diventare plurinazionale, quindi tenendo in conto che esistono una quantità di popoli che non si riconoscono nei confini dello Stato-Nazione, è una sfida che amplia il mappa. Esatto. Dall'altro lato, il riferimento può essere alla Costituzione boliviana, per esempio. La Bolivia è uno Stato plurinazionale, ha accolto all'interno della sua Costituzione il riconoscimento della quantità di popoli con lingua propria, cultura propria che abitano il territorio. Per cui è anche un'apertura internazionale in un certo senso chiamare plurinazionale, però fa riferimento alle afrodiscendenti, a tutte le minoranze etniche e territoriali che abitano il territorio latinoamericano e che hanno bisogno di essere riconosciute con il loro nome, perché sono la forza, esatto, di questo movimento, se la vogliamo dire com'è. In realtà sono spesso le comunità dove le donne sono in prima linea nella battaglia per la difesa del territorio, dell'acqua, sono diciamo la punta di lancia un po', sì, sì, esatto, della parte combattiva di questo movimento, e quindi non si può non tenerne conto quando ci nominiamo, no?
Esatto, no, infatti pensavo che fosse importante, perché esattamente qui è qualcosa che impariamo da lì, come tante altre cose, e che dobbiamo forse, appunto, abbiamo una situazione diversa, ma che sicuramente ci amplia le vedute nella misura in cui poi ci confrontiamo con l'altra parte, ecco.
Sì, l'altra cosa è riconoscere donne e dissidenze. Dissidenze è un po' la parola riassuntiva che anche lì, alcuni la usano, altri no, però che riassume il mondo vario e variegato di trans, travestite, non binarie, intersessuali, lesbiche, tutta la componente di quello che è il genere non eteronormato, ha la sua rappresentatività, è presente in questi incontri, è parte integrante e fondamentale del modo in cui si costruisce il femminismo, per cui anche lì l'importanza di nominarsi per esistere.
Esatto.
Quanto sì, detto questo, sì, appunto, esatto. Poi il movimento chileno ha le sue specificità, nel senso che comunque il contesto della rivolta di questi ultimi 3 mesi attraversa tutte le componenti sociali. È una cosa che, no, appunto, come dicevi tu, non si può non vedere banalmente camminando in strada. E niente, quindi il femminismo, che a sua volta è una cosa trasversale a tutte le tematiche, ovviamente si intreccia con l'estallido, con la rivolta. E ci sono nell'orizzonte degli appuntamenti importanti, uno è l'8 di marzo, che corrisponde un po' con la fine del periodo estivo qua nel Cono Sud, quindi è un po' il momento in cui dare una nuova legna al fuoco, diciamo, certo, questa rivolta. Queste si stanno facendo responsabili di questa nuova ola che dovrebbe cominciare, che sicuramente ricomincerà con marzo. E poi in aprile ci sarà invece il plebiscito, la votazione per decidere se e come si fa il processo costituente. Questa è la patata bollente, ovviamente le posizioni sono tante, sono diverse, però il movimento femminista comunque è riuscito in questi 3 giorni di dibattiti a tirare delle conclusioni proprie, a posizionarsi dentro a questo grande dibattito, e il posizionamento è molto solido. La richiesta della rinuncia di Piñera e dei principali ministri, la ministra Pla, che è la ministra all'equità di genere, e quella dell'educazione anche, sono state molto contestate in questo inizio d'anno, e quindi insomma si appunta un poco al fatto che vengano destituite o che rinuncino. Comunque questo governo non è accettato come premessa per cominciare un nuovo processo costituente, e allo stesso modo non si può pensare di fare una nuova costituzione mentre le persone che hanno lottato perché accada e stanno in carcere non vengano liberate. Allo stesso modo la violazione dei diritti umani, le persone che hanno lasciato la vita, le persone che hanno perso un occhio, è necessario che si riconosca la violazione dei diritti umani, si faccia giustizia. Nello specifico le femministe stanno installando il concetto di violenza politica e sessuale, che è un concetto che viene dalle sopravvissute alla dittatura di Pinochet e che è un concetto specifico di dominazione sul corpo delle donne a scopo repressivo, ed è qualcosa che è stato applicato dalle forze di sicurezza soprattutto nelle prime settimane, nel primo mese di questa rivolta, in maniera agghiacciante, e che ancora non è stato riconosciuto da parte dello Stato, delle istituzioni. E quindi una domanda forte anche perché si costituiscano delle commissioni nei territori, a partire dalla base, basto, dalle assemblee femministe, delle commissioni di memoria, verità e di riparazione per le vittime della violenza politico-sessuale di questa rivolta. Questo anche mi sembra un concetto importante da sottolineare, perché sì, perché loro lo stanno alzando come uno dei bastioni dai quali partire. Non si può cominciare niente se non si fa chiarezza su questo tipo di cose.
Sì, esatto, infatti nei primi mesi, cioè insomma le prime settimane, mi ricordo quanto è stato molto, ma poi devo dire è stata un po' una costante della repressione, questo appunto catturare delle giovani studentesse, spogliarle pubblicamente davanti a tutte, quasi come proprio a voler far vedere questo, non no, saper tipo essere un po', usarlo proprio come metodo di paura, così come tante forze. Poi dall'altra parte invece è stato la risposta determinata proprio dal punto di vista delle donne, no? Partiamo dalla Tesis con un sacco di altre performance, poi quella è stata solo la prima, è quella che ha fatto il giro del mondo, ma poi ne abbiamo viste tantissime altre che hanno attraversato le piazze, così come abbiamo visto appunto una presenza femminile nella prima linea appunto di un movimento di una rivolta assolutamente eterogenea ma omogenea al tempo stesso, cioè di tanta gente diversa ma assolutamente tutta insieme. Ecco, questo credo che appunto la presenza femminile sia stata determinantissima. Adesso voglio, ripeto, con tutto l'amore, che è stata una cosa credo di una deflagranza allucinante, quella della Stesis, ma che non oscuri poi tutta un'altra serie di rivendicazioni, di richieste, di autodeterminazioni anche che le donne hanno portato nelle piazze, da appunto da quelle mapuche che ci hanno ricordato da quanti tempo vivevano questo tipo, dai 500 anni che vivono questo tipo di oppressione, a come questa oppressione è cambiata nel momento in cui appunto il capitalismo è diventato il padrone, no, la forma di sistema del loro paese, e quanto poi appunto forse attendessero anche questo risveglio, no? Quindi immagino che sia stato molto bello anche vedere come le lotte finalmente si sono unite da questo punto di vista con le popolazioni indigene. Adesso parlo dei mapuche, che sono quelli che più seguo e che credo, insomma, lo commentavamo con un compagno che sentivo le volte scorse, che fa il fotografo, lì è stato in piazza, di questa presenza esplosa delle bambine mapuche, che sì, c'erano, ma adesso erano moltiplicate, insomma, quindi credo che questo anche l'abbia espresso solo in maniera visiva nelle piazze.
Sì, sì, sicuramente. L'incontro ha accolto una cosa come 5.000 persone che venivano da territori diversi, c'erano rappresentanze varie. Ovviamente, essendo a Santiago, era la maggioranza delle persone di qua, intorno, qua vicino, però sì, c'era presenza di varie comunità e di donne anche dal popolo Mapuche. Sicuramente i legami ci sono, perché non si sono formati oggi, semplicemente... E adesso sono più visibili o più forti, però il vincolo esiste. Anche sulla Stetis, le organizzatrici dell'incontro mi dicevano che le prime a essere state sorprese e commosse sono state loro. Hanno riconosciuto che la performance della Tesis ha rappresentato un po' uno specchio, raccontava qualcosa che sì, era del contesto cileno, però di qualcosa che in realtà vivono tutte le donne, tutte le femministe in giro per il mondo, e questo lo ha dimostrato il fatto che si sia replicato ovunque, realmente ai quattro lati del pianeta.
No, in modo incredibile, appunto, ho visto, c'era questo report che elencava solo i paesi, una lista infinita, insomma, sì, la Stesis hanno proprio credo sono riuscite a fare una sintesi proprio orizzontale delle donne del mondo, proprio di ciò che ci lega e ci fa riconoscere quando poi non ci conosciamo ma ci troviamo su tante cose, ecco.
Certo.
Bene, io non so che altro vuoi aggiungere da questo punto di vista dell'incontro, se pensi che ci siano altre cose importanti, avvenimenti importanti da sottolineare. Tra l'altro io appunto questo la Stesi anche per ricordare di quanto è stato un movimento creativo, no? Di quanto questo movimento, nonostante una repressione allucinante e immane, non lo dimentichiamo in questo, no? Forse da qua ci abbiamo un po' a questo mitizzare anche queste lotte. Beh, non ricordiamo quanto invece sotto una repressione allucinante di una violenza inaudita poi si sia riuscita a mantenere un'allegria della lotta, no? Un amore della lotta che ha spesso appunto ha portato in maniera molto positiva anche un modo di stare nelle piazze, anche a tirare le pietre, ma infinitamente positivo, nonostante poi
sì, è assolutamente 2500, creativo.
Sì, 2500 detenuti e detenute, le persone che hanno perso la vista completamente, le amputazioni, appunto sappiamo quasi 300 persone che hanno perso un occhio, possiamo fare un elenco di cose che mettono i brividi, insomma, non sono certo quelli da scontri di manifestazioni, ecco.
No, però forse proprio il livello di violenza così forte crea la necessità di metterci energia, amore, creatività e di tornare in piazza, di collettivizzare il modo in cui si sta in piazza per far fronte alla paura che cercano di installare, no? Al terrore che cercano di installare da parte delle forze repressive. E quindi è fondamentale anche questa parte, la parte creativa. Tutti i venerdì in piazza performance ci sono persone che ballano, che si organizzano, che mettono in scena le cose più varie, dalla musica appunto al teatro, no? E quindi è una costante che attraversa tutta la lotta. Sono creativi persino negli insulti alla polizia, è meraviglioso stare in piazza in quest'epoca. Però sì, le donne e le femministe e le dissidenze e tutto questo meraviglioso mondo che è di per sé eterogeneo ha una capacità creativa importante. Nell'incontro stesso succedeva spontaneamente che partivano i cori, che c'erano gruppi musicali, c'era uno spazio dedicato ai bambini e alle bambine in cui ballavano al ritmo della stessa, per cui è già stata riappropriata, ritrasformata, non c'è modo che si fermi questo elemento così spontaneo e creativo che accompagna sempre in maniera fondamentale la parte di lotta più dura e anche più dolorosa.
Certo. Allora, io appunto non so se poi ci sono altre cose random che ti hanno così particolarmente colpito di questo incontro così partecipato, appunto poi 5.000 persone in 3 giorni, deve essere stato molto ricco, molto intenso. Non so se c'è qualcosa che ti ha colpito in particolare, che ci vuoi raccontare, se ci sono cose che vuoi aggiungere a questo racconto.
Guarda, una cosa che si può rilevare è la diversità di generazioni che attraversa l'incontro. Dalle più anziane, quelle che hanno più traiettoria, alle giovanissime, tutte insieme, lavorando insieme. L'altra cosa è l'entusiasmo, nel senso che questo è il secondo incontro, le ragazze con cui ho parlato stanno cominciando a proiettarlo nel futuro, a immaginare che questa cosa si installi, diventi un incontro che si ripete ogni anno, che si rafforza e che si... diffonde, che si espande, e mi sembra fondamentale tenere bene gli occhi aperti guardando a quello che succede l'8 di marzo sarà un po' il momento di visibilità di cui questo incontro è la parte previa, diciamo la premessa. L'energia che si respira dentro momenti di questo tipo, di riunione di tante persone così accomunate, questa visione, dalla stessa maniera di lottare, è super, super forte, super energizzante. La questione di fondo, che tutte sappiamo, che siamo d'accordo, è che il femminismo ha l'intenzione di trasformare la realtà completa, nel senso che non c'è una mediazione possibile, no? È trasversale a tutte le lotte e ha necessità di stare lì. Le donne sono sempre in prima linea, questa era una delle cose che si diceva, una mujer, una barricada, cioè siamo tutte con il nostro corpo, la nostra presenza fisica, una barricata possibile e concreta dentro al movimento. E l'altra frase che gira, che circola, che io trovo splendida è una frase che dice: con todo sino pa che, e questo lo ritrovi in tutti gli ambiti, che tradotto sarebbe: ci mettiamo tutta la nostra persona, presenza, intelligenza, se no perché lo facciamo, se no non ha senso, no? E questo esprime un pochino il tipo di coinvolgimento e di impegno che ci stanno mettendo le femministe qui in Cile.
Bellissime queste frasi, sono molto sono molto emozionanti, appunto. Una mujer, una barricata, anche insomma, significa molto, poche parole, uno spessore enorme, direi, ecco.
Sintesi, capacità di sintesi. Sì,
ma devo dire che ce n'è stata tantissima. Io mi ricordo a pochi giorni dall'inizio della rivolta questa ragazzina, non lo so, penso fosse adolescente, aveva veramente una faccia giovanissima, con questo cartello fatto in casa, un cartone marrone con scritto se no hai rabbia è privilegio, se non c'è rabbia è privilegio, ecco. Anche lì 4 parole, no?
Però chiarissime,
sì. Sì, appunto, in unità di intenti, anche sentire che ogni donna ha una barricata, ecco, non è per niente scontato, no? Anche come pratica, invece ormai sì. Si capisce che il modo per rispondere non può che essere uno, perché non è violenza e difesa, nessuno va in piazza armato, tutti vanno in piazza per la pace, ma poi bisogna anche difendersi, cioè in maniera pacifica, ma poi bisogna anche difendersi, ecco. Credo che questo, certo, l'abbiamo sentito. Da qui poi ci sono state anche, secondo me, oltre alla difesa, anche ne abbiamo parlato la volta scorsa, che parlavamo appunto con un compagno del boicottaggio della PSU, e appunto lui ci diceva quanto il boicottaggio della PSU è riuscito, perché ricordiamoci che sono stati proprio studentesse e studenti della secondaria a far esplodere tutto questo, e sono quelli che adesso si accollano anche delle azioni dirette, cioè appunto il salto dei tornelli, che un'azione diretta è stata la cispa, no? la miccia che ha fatto poi esplodere tutto. Quindi anche ormai la visione delle pratiche così sostenute da una moltitudine fanno sì che chiaramente hanno una deflagrazione diversa, insomma un contesto, un senso molto molto importante, ecco.
Sì, la generazione degli studenti della secondari è la, diciamo, la punta che sempre è un passo avanti. Con questo boicottaggio della PS2 l'hanno dimostrato ancora una volta, hanno una potenza e una capacità di creare consenso intorno a loro che è spettacolare. Fanno azioni dirette, come dici tu, e riescono a veicolare il loro messaggio in maniera super chiara, precisa, e hanno l'approvazione totale da parte della grande maggioranza della gente.
E credo, lo voglio ricordare questo perché me l'ha insegnato anche una compagna a cui io voglio molto bene, che è colei che poi ci ha messo un po' tutte insieme, almeno a me e a te anche sicuramente, che appunto lei mi dice: a me piace molto anche vedere quanto quei compagni che hanno continuato a lottare sotto la dittatura, hanno provato a continuare a lottare in questi anni d'oblio, poi adesso insieme, no, continuano a marcare il solco con tanta gente che gli si è tornata a mettere intorno. Questo per dire che nell'oblio non c'è mai stata un silenzio totale, no? Ci sono sempre stati dei compagni e delle compagne che sono rimasti vicino ai prigionieri e che adesso, no, trovano un eco e espandono anche probabilmente il lavoro che hanno fatto, quello che hanno imparato nell'accompagnare e nel portare avanti la lotta in questi anni dalla dittatura in poi, no? Quindi questo passaggio generazionale di cui tu parlavi prima credo anche sia molto bello, no? Una generazione di giovani cresciuta con i genitori che erano i giovani della dittatura e che hanno saputo prendere come un po' anche dopo la paura, il trauma, perché non c'è secondo me vergogna a dover dire che una generazione può uscire traumatizzata da una dittatura come quella. Nonostante questo c'è stata questa capacità di continuità lavorativa, no? E quindi insomma è molto bello, credo, è molto significativo.
Sì, io credo che probabilmente è stata così sotterranea per tanto tempo, però non si è mai rotto questo legame e adesso torna fuori, adesso torna a essere evidente. C'è un legame tra le due generazioni, esatto, che è molto forte. Va bene, ti anticipo che questo prossimo fine settimana ci sarà un incontro in cui si riuniscono tutte le assemblee territoriali che si sono organizzate a partire dall'inizio della rivolta. Lui sarà un incontro di coordinamento dei coordinamenti, diciamo così, che riporta tutte le stanze territoriali, dei quartieri, delle comunità, delle polas, di tutto il territorio cileno, che si riunisce questo weekend. Quindi poi lì ci sarà da vedere che cosa esce anche da questo tipo di incontri.
Esatto, perché sono un po' la sintesi di quello che sta continuando a succedere al di là di poi appunto della battaglia in piazza, appunto le assemblee territoriali dove si comincia a mettere insieme anche ciò che si vuole, dove si vuole arrivare, gli obiettivi, no? Questo sarà importante.
Sì, te lo racconto perché sono assemblee autoconvocate dove spesso le persone hanno riscoperto il valore dei legami sociali, hanno riscoperto che cosa significa avere dei vicini di casa che hanno una storia politica, che hanno delle cose, delle esperienze da raccontare, metterle in comune, tornare a parlare tutti insieme di politica, a intercambiare tra visioni diverse, tra generazioni diverse, includere il femminismo dentro al dibattito, è un gran calderone che si muove e appunto anche all'interno dei territori, anche al di fuori del grande faro che è la Piazza Dignità, no? Ci sono un sacco di processi attorno a questo momento che è quello simbolico del venerdì e degli altri giorni della settimana anche, che appunto fanno pensare che sì, è una società intera che si sta mobilitando in diverse forme, su diversi stati, però contemporaneamente è tutti insieme.